Modem.
Lo status quo non è un'opzione. Il panorama ospedaliero deve trasformarsi se in futuro vogliamo continuare ad avere un sistema sanitario di qualità e che risponda alle esigenze.
L'elemento più importante è la carenza di manodopera qualificata. In futuro, con l'organizzazione attuale, in molti casi non riusciremmo a fornire un'assistenza sanitaria di qualità.
È chiaro che il bisogno di servizi aumenterà, lo dice l'evoluzione demografica. Sarà importante organizzare il panorama ospedaliero in modo da poter soddisfare questa domanda.
In fin dei conti, gli ospedali potrebbero già fare molto, ma le condizioni quadro non ci sono. Potremmo avere molti più interventi ambulatoriali, ma le tariffe sono talmente peggiori rispetto a quelle delle prestazioni stazionarie che le cose non cambiano.
Non abbiamo bisogno di una pianificazione nazionale, ma di un coordinamento nelle regioni. L'assistenza ospedaliera non deve più fermarsi ai confini cantonali e rendere possibili nuovi modelli.
Digitalizzazione, carenza di personale qualificato, cambiamenti nella remunerazione e nella fornitura delle cure, a cominciare dagli interventi ambulatoriali, e poi gli sviluppi demografici. Tutte sfide strutturali per gli ospedali svizzeri e per molti di loro la situazione finanziaria non è sostenibile. Per bocca dell'associazione di categoria H+, gli ospedali, uno dei pilastri del sistema sanitario, hanno preso posizione sul loro futuro, partendo da uno studio presentato ieri sulle prospettive del panorama ospedaliero. Da lì le voci di copertina. Buongiorno dalla redazione di Modem, con Amanda Fendler in regia, Marco Polina a gestire lo studio e Luca Fasani al microfono. Ospedali che vogliono gestire la trasformazione invece di semplicemente ridurre o tagliare. Ma questo è nelle mani degli ospedali o della politica o di altri attori della sanità? E poi ancora, quanto è in crisi il settore? Settore che se da una parte ha bisogno di investimenti, dall'altra è in una situazione finanziaria fragile. Per parlarne abbiamo con noi tre ospiti a cui do il benvenuto. In collegamento Carlo De Pietro, professore al Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale della SUPSI ed esperto in gestione sanitaria. Sono invece qui in studio Cristian Camponovo, direttore della Clinica Moncucco, e Alessandro Bressan, direttore dell'ospedale regionale di Bellinzone Valli, ma che oggi è qui come membro di comitato di H+. E visto che lo studio che abbiamo sul tavolo arriva appunto da H+, partiamo con Alessandro Bressan. Buongiorno.
Buongiorno.
Molti ospedali hanno finanze non sostenibili, leggiamo nella presa di posizione di H+. E appena martedì l'Ufficio Federale di Statistica aveva comunicato che le perdite per gli ospedali svizzeri erano di 350 milioni di franchi. L'anno prima, il 23, erano 777. Si potrebbe dire che è un miglioramento, ma in realtà per i due terzi degli ospedali la situazione è peggiorata. Alessandro Bressan, cosa sta succedendo?
Sta succedendo che il fabbisogno di cure ospedaliere è sempre maggiore e che le tariffe in generale non sono adeguate, soprattutto sulla parte ambulatoriale, e gli ospedali fanno sempre più fatica a resistere anche finanziariamente. Lei l'ha detto, 50% degli ospedali scrive cifre rosse e quindi è chiaro che non è sostenibile a lungo termine. Poi alcuni avranno anche il paracadute di un cantone, no? Però alla fin fine non è sostenibile nel lungo termine. Quindi è un problema sicuramente strutturale. Si vede già il fatto che stiamo comunque già cercando di cooperare e di consolidare un po' le attività. Erano 370 ospedali 10 anni fa, adesso sono 270, però tutto questo ancora non basta ed è un problema strutturale finanziario molto preoccupante. Noi abbiamo come H+ dato questo incarico alla PVC di fare questo studio che guardasse veramente a 20 anni di distanza, e quello che è uscito sono queste appunto tre direzioni fondamentali di cui immagino parleremo ancora.
Ecco, si può dire all'interno di questo gruppo degli ospedali se ci sono delle categorie particolari o delle regioni particolari che sono più esposte a questi problemi strutturali?
Ma penso che alla fine tocca un po' tutte le regioni, non c'è una grande differenza, vediamo magari le regioni periferiche, può essere un grigione, abbiamo sentito recentemente dell'ospedale di Samaden, no? Che ha difficoltà finanziarie e che rischia appunto di chiudere, ma lo vediamo anche nel facoltoso, così, diciamo così, Canton Zurigo, dove c'è un ospedale di Vezzicon e lì la direzione, il Dipartimento della Sanità e Socialità ha deciso di non sostenere più un ospedale. È chiaro che in un Canton Zurigo ce ne sono 34 di ospedali, quindi se ne chiude uno, alla fin fine gli altri 33 possono compensare facilmente.
Cristian Camponovo, buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, l'abbiamo sentito l'esempio di Vezzicon, si va a votare, se sono ospedali pubblici si può votare, si può chiedere aiuto allo Stato. Cosa succede invece per gli ospedali privati quando c'è una perdita?
Gli ospedali privati sono, diciamo così, più abituati storicamente a dover evitare le perdite. Poi un anno con una perdita è possibile, due, tre di solito non sono sostenibili e non c'è un, diciamo così, un paracadute, per cui tendenzialmente lo si vede a livello nazionale, i risultati delle strutture private sono migliori di quelle pubbliche, proprio perché altrimenti non c'è alternativa, vuol dire chiudere una clinica se i risultati restano negativi per più anni.
Ma cosa vuol dire? Se il rischio è più grosso per i privati, allora voi esitate di più a investire rispetto al pubblico?
No, non mi sembra. Al momento mi sembra che addirittura ci sia una situazione inversa, quindi tendenzialmente il privato sta investendo, però poi sappiamo benissimo che gli equilibri sono tra costi e ricavi. I ricavi sono, diciamo così, determinati da tariffe che sono fissate a livello spesso nazionale o tariffari fissati a livello nazionale, per cui poi si lavora sui costi e si contiene i costi in maniera da non avere delle perdite. È chiaro che la possibilità e l'interesse nell'investire nel sistema sanitario per il futuro a medio lungo termine in questo momento è più basso rispetto al passato, perché la situazione, come diceva il collega Bressan, è sicuramente tesa e difficile.
Carlo De Pietro, buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, HPU nella sua posizione sembra dirci: aiuto, non si guadagna abbastanza per coprire i costi, non abbiamo i mezzi per finanziare gli investimenti, per esempio per le strutture, per gli interventi ambulatoriali, digitalizzare, l'intelligenza artificiale, chi più ne ha, chi più ne metta. È una diagnosi corretta quella di HPU?
Certamente alcuni elementi sono condivisibili, sono chiari. Peraltro è una situazione che appunto diventa sempre più pesante perché ormai va avanti da qualche anno. D'altro canto è altrettanto evidente che HPU è un'associazione mantello di una parte del sistema e quindi inevitabilmente poi sottolinea molto le difficoltà che ha come settore, nella speranza che questo grido di allarme, questa analisi sia raccolta, sia ascoltata dalle altre istanze del sistema, per esempio per un adeguamento, lo chiamano così, ma significa un innalzamento dei rimborsi, quindi un aumento dei rimborsi.
Ecco, Carlo De Pietro, abbiamo parlato, diciamo, della diagnosi, passiamo alla terapia. HPU in un certo senso dice: dateci più soldi per soprattutto per l'ambulatoriale, dateci soldi per aiutarci a investire, a sviluppare le nuove tecnologie e lasciateci lavorare fra di noi anche a livello regionale per migliorare l'efficienza delle strutture. È una buona terapia quella proposta?
Allora, la questione dell'adeguamento, cioè dell'aumento dei rimborsi, la lascio chiaramente alle parti negoziali. Non ho neanche non ho i dati di contabilità analitica degli ospedali, eccetera. Però complessivamente mi sembrano delle direzioni auspicabili. Quindi c'era un po' la promozione dell'ambulatoriale a condizione che anch'esso sia redditizio, perché oggi appunto lo dicevano gli interventi iniziali, gli ospedali a volte esitano a passare in ambulatoriale dei trattamenti che potrebbero esserlo da un punto di vista di sicurezza e di qualità, ma che non lo sono perché sullo stazionario continua a guadagnare un po', se passasse l'ambulatoriale inizierei a perdere un po'. Però questa è chiaramente una cosa che lascio nella decisione, nella verifica delle condizioni economiche e partner negoziali, quindi da una parte le casse malati e dall'altra parte gli ospedali che negoziano poi il valore dei rimborsi sulla base comunque di strutture tariffali, si chiamano così, di regole generali di rimborso che sono date a livello nazionale, come ricordava il direttore Camponovo, e l'ultimo punto che ha citato, quello di allargare la pianificazione alle regioni sovracantonali, beh, questo è ovvio, nel senso che noi abbiamo dei cantoni che sono di taglia media piuttosto piccola e con grandi differenze chiaramente tra uno Zurigo, un Berna e un Appenzello interno, un Appenzello esterno o i piccoli cantoni della Svizzera centrale. E lì è ovvio che già oggi non facciano una pianificazione ospedaliera basandosi soltanto sui propri ospedali, sarebbe ovviamente impossibile. Questa cosa che da noi era rimasta molto, un po' di, come dire, era molto indietro, perché evidentemente siamo italofoni, perché ci sono le Alpi, perché, beh, inevitabilmente sta iniziando a essere realtà anche per il Ticino. C'era stata l'idea che nel 2012, quando si erano cambiate le regole, quindi i ticinesi potevano farsi curare anche fuori con più facilità, ci sarebbe stata una maggiore fuga, lo dico in maniera un po' facile. Questa cosa in realtà è successa meno di quanto qualcuno temesse, per buona parte in quanto gli ospedali ticinesi nel frattempo non erano più quelli degli anni 50 ed erano capaci di trattare una grande paletta di prestazioni con qualità equiparabile a quella degli altri cantoni, però inevitabilmente la medicina va avanti e la concentrazione, comunque la collaborazione sovracantonale è inevitabilmente destinata ad aumentare. Mi scuso per la lunga risposta.
Cristian Camponovo, HPU propone di trasformare invece che di ridurre o tagliare, però se si leggono le misure proposte nello studio si arriva a un numero di letti che scende nel 2045. Vuol dire che queste chiusure un po' citate da De Pietro stanno arrivando?
Io penso che arriveranno di sicuro, ho già avuto modo di dire in altri momenti e in altri contesti che ci attendiamo e dobbiamo attenderci che succeda anche in Svizzera quanto è successo qualche anno fa in Germania, dove c'è stata una chiara riduzione delle strutture sanitarie e una riduzione dei letti utilizzati. Poi oggi a tutti gli effetti penso che nessuno conti più i letti ospedalieri, c'è un sistema di finanziamento per cui questo è diventato veramente poco interessante e poco utile questo calcolo farlo, però è chiaro che ci aspettiamo un cambiamento nel futuro ed è anche chiaro, penso come in tutti i settori, i settori in cui c'è un'attività si cerca di rimandare il più possibile i cambiamenti, soprattutto se questi sono negativi, e si cerca in qualche modo in una situazione come quella che conosciamo oggi nella sanità di tenere duro e un po' di sopravvivere in attesa che sia qualcun altro dover chiudere.
Cristian Camponovo, chiudere un ospedale garantisce un risparmio al sistema sanitario?
No, anche su questo ho già avuto modo di esprimermi. Io penso che oggi i costi sanitari sono dovuti dal consumo di prestazioni che è in crescita e da tariffe che sono sostanzialmente stabili o crescono in modo molto poco marcato. Quindi ridurre i costi in totale che sopportiamo come assicurati e come cittadini penso è possibile solo riducendo o i costi o riducendo i consumi. Altre soluzioni non ce ne sono, quindi non sarà per forza chiudendo un ospedale che andremo a risparmiare. È chiaro che chi non riesce a sopravvivere sul medio termine perché scrive cifre rosse per parecchio tempo dovrà chiudere perché non avrà più i soldi per poter continuare.
Ecco, per contestualizzare, i costi ospedalieri rappresentano oltre un terzo dei costi sanitari, sono sui 34 miliardi di franchi sul totale dei 97, sono dati del 24, costi destinati ad aumentare nei prossimi 20 anni, visto che le misure proposte da HPU frenano la crescita di questi costi, ma non la evitano. Alessandro Bressan, vista la situazione, queste reti, collaborazioni dal basso, arrivano abbastanza in fretta per portare a un cambiamento tangibile. Ricordo che questo fine settimana a Ovaldo si vota per affidare l'ospedale cantonale ai colleghi di Lucerna.
Sì, appunto, il segnale che stiamo dando è proprio quello che bisogna accelerare e bisogna fare tendenzialmente in fretta questa trasformazione. Per ritornare anche al punto di prima, la trasformazione è proprio quella di passare più dallo stazionario, no? Quindi i letti stanno già diminuendo in generale in tutta la Svizzera, no? E trasformarsi sempre di più in attività ambulatoriali. Quindi lo vogliono i pazienti, è buono per la sanità e alla fin fine l'ambulatoriale costa di meno, deve essere semplicemente compensato e remunerato in maniera adeguata. E le reti sicuramente vanno potenziate, vanno rafforzate, anche il tema pubblico-privato non è più un dogma, quindi lo vediamo, no? Ospedali pubblici e privati che costruiscono centri ambulatoriali insieme in joint venture come nel Canton Ginevra e vediamo appunto adesso il passaggio di un ospedale, per esempio, di un terzo cantone all'interno del gruppo del Lux, sappiamo
il gruppo di Lucerna,
dell'ospedale cantonale di Lucerna, sappiamo che quattro cantoni nella Svizzera orientale vogliono lavorare insieme nuovamente per provare a fare una pianificazione ospedaliera cantonale comune e quindi ci sono queste iniziative che sono buone. Dobbiamo spingere tutti quanti verso in questa direzione e farlo velocemente, perché come detto la sostenibilità finanziaria degli ospedali non può continuare in questa maniera e poi ci sarà anche il tema che mancheranno comunque anche personale qualificato da qui ai prossimi 20 anni. Le proiezioni dicono che mancheranno 40.000 persone, quindi la digitalizzazione e il trasferimento sull'ambulatoriale permette anche di togliere turni notturni, festivi, weekend nei reparti stazionari e quindi favorire anche il benessere delle persone sul posto di lavoro.
Ecco, però Alessandro Bressan, questo bel programma funziona veramente in Svizzera, ma anche qui in Ticino. Christian Camponovo ci diceva un po' un gioco del Mikado, dove si cerca di... No, spero che chiuda l'altro, io voglio resistere.
E beh, tutti devono fare la propria parte, è chiaro, no? Se non facciamo niente, se continuiamo a fare come facciamo adesso, o lentamente come sta avvenendo adesso, otterremo gli stessi risultati e poi lo vediamo, prima o poi un ospedale non ce la fa più, deve chiudere. Io sono un po' più ottimista sul fatto che chiudendo comunque certe sedi o riqualificandole o trasformandole, l'ospedale di San Gallo aveva 9 sedi ospedaliere, ne ha trasformate, ne ha tenute 5 in regime stazionario e 4 sono le ha trasformate come centri ambulatoriali specialistici di prossimità, che è anche un bene per il paziente, per la vicinanza per il paziente.
Ecco, Carlo De Pietro, su questa gestione, chiamiamola federalista dal basso delle strutture ospedaliere, dico autogestione magari, può fare la differenza rispetto a oggi o ci vorrà un intervento dall'alto per mettere ordine?
Ma... Io penso che le cose matureranno dal basso, poi vedremo se ci saranno anche delle misure dall'alto che aiutano questa trasformazione, però alla fine le iniziative che sono state citate sono arrivate dal basso e condivido appieno, è molto probabile, è auspicabile, ma è anche probabile che ci sarà un'accelerazione, perché lo dicevate voi, se io sono nelle cifre rosse per il primo anno, beh, è fisiologico, se ci sono per diversi anni io sto erodendo delle riserve o sto mettendo alla prova il supporto che per i pubblici mi può dare un governo cantonale o un Parlamento. Quindi io penso che le cose continueranno ad andare avanti, che ci sarà un'accelerazione dal basso. Chiaro, alcune delle trasformazioni che abbiamo detto possono anche essere definite nella legge federale, per esempio dell'assicurazione malattia, e quindi aiutate anche dall'alto. Però indubbiamente le trasformazioni degli ospedali, che significa magari passare, come è successo a San Gallo, da avere 9 sedi con lo stazionario a solo 5 con lo stazionario e farne altre solo di ambulatorio, la collaborazione di Ginevra che è stata citata, eccetera, sono sì, diciamo, cose che potrebbero essere pilotate anche da Berna, però mi sembra più ragionevole che lo siano a livello.
Carlo De Pietro gira un po' lo spettro del modello danese di una pianificazione nazionale, del concentrare e pianificare, tipo per il Ticino vorrebbe dire magari un ospedale di quelli principali unico a Giubiasco, magari con la fermata del Tilo, fantascienza.
Diciamo, tanti anni fa gli ospedali erano di più, come è stato giustamente ricordato dal direttore Bressan, C'è stata una loro riduzione dei siti, comunque abbiamo un panorama ospedaliero che in comparazione internazionale è ancora molto, molto, molto ricco. Abbiamo tante strutture, se vado a contare i siti presso cui gli istituti ospedalieri in Ticino sono più vicini a 20 che a 10, quindi non siamo a 1. Parlo dei tre regimi stazionario. Quindi per il somatico acuto, per la psichiatria e per la riabilitazione, è chiaro a tutte le persone del settore che avessero davanti un foglio bianco su cui disegnare oggi la rete ospedaliera, non avremmo 15-20 luoghi in cui si dispensano CUM e RUR in regime stazionario, ne avremmo di meno. Poi c'è, come il direttore Camponovo, più possibilista rispetto all'efficienza che si può avere anche in un settore con strutture più numerose e più piccole, e altre persone, altri osservatori che possono magari avere più dubbi, cioè si pensano che la qualità e in parte l'efficienza siano più facili quando magari in Ticino si avessero 5, 6 strutture ospedaliere, che sono di più di quelle ipotizzate nel modello danese, sono molte di meno di quelle attualmente presenti nel nostro cantone.
Ecco, Alessandro Bressan, membro di Comitato DHPU, lei voleva
Sì,
reagire.
no, volevo soltanto dire sulla questione della pianificazione ospedaliera nazionale, ci sono diverse interpellanze e mozioni che vanno in questa direzione, no? A Palazzo Federale, e quindi cioè, c'è una parte della politica che vorrebbe andare in questa direzione. Dico soltanto, noi come HPU non siamo favorevoli, crediamo più alle iniziative appunto che vengono dal basso, pubbliche e private. L'esempio anche del collega Camponovo col nostro collega Merlini a Locarno è un ottimo esempio in questo senso, no? Di collaborazione pubblico-privato dove si è detto la ginecologia, l'ostetricia da una parte e la ginecologia dall'altra. Dico soltanto poi che il rischio della pianificazione ospedaliera nazionale potrebbe portare a dire che la neurochirurgia non bisogna più farla in Ticino, bisogna andare in Svizzera interna, no? Concentriamo su meno centri, la cardiochirurgia, il mandato di cardiochirurgia non è più al cardiocentro, deve essere. Quindi ci sono poi naturalmente anche dei rischi in questo senso. Dico anche che c'è già una pianificazione ospedaliera cantonale che sono la medicina altamente specializzata, dove faccio parte anche del gruppo di lavoro che porta avanti e lo vedo lì, è molto complicata. Ci sono pianificazioni a 6 anni, no? E c'è la possibilità di fare ricorsi, ogni ospedale fa ricorso, ora che elabori tutti i ricorsi che ci sono, dura ancora degli anni. Per cui il tutto renderlo più centrale, nazionale, lo complica soltanto e appunto non ha quella velocità e quell'imprenditorialità, tra l'altro non è solo una tu delle cliniche private, ma penso che tutti, anche noi nel pubblico, cerchiamo di essere sempre più con un carattere imprenditoriale e trovare delle soluzioni poi pratiche e pragmatiche sul campo.
Ecco, Cristian Camponovo, direttore della clinica Moncucco, su questa pianificazione si era cercato di mettere diciamo dei paletti per accelerare la trasformazione, tipo quello dei casi minimi per gli interventi, per poter dire sì, quella cosa la puoi fare, no, qui non è abbastanza esperienza, concentriamo da un'altra parte. È questa una ricetta che può portare a questa accelerazione desiderata?
Sicuramente tutte le ricette possono o vanno perseguite in questo momento in cui c'è una difficoltà a garantire la sostenibilità del sistema. Quella che lei citava è chiaramente una condizione che è stata posta piuttosto per questioni di qualità del risultato e non sicuramente per vantaggi in termini economici e riduzione dei costi. Per cui ecco, c'è sempre poi la doppia necessità di tutte le decisioni che tengano conto, che spingano verso una maggiore qualità e o verso una maggiore economicità. La difficoltà è proprio quella di trovare l'equilibrio tra economicità e qualità, spesso e volentieri. Quindi, se vogliamo spingere sempre di più verso la qualità, soprattutto in un sistema comunque relativamente buono, vuol dire investire sempre più soldi, vuol dire aumentare i costi.
Cristian Camponovo, fra le varie richieste di HPU c'era quella: chiediamo meno burocrazia, ma tanto per avere un tot di punti sulla lista o è veramente un problema?
No, questo è un problema grosso. Noi forniamo annualmente dati, quantità di dati abbastanza impressionanti che costano molti soldi per essere raccolti e elaborati. Però di questi dati ce ne li usiamo veramente molto poco, l'autorità politica li usa poco, li usiamo poco noi, e quindi in questo senso c'è veramente un bisogno enorme di semplificare, di ritornare a dare la responsabilità agli operatori e di permettere veramente di investire in attività che hanno un valore aggiunto per il paziente. Questo non dobbiamo dimenticarlo, noi lavoriamo per il bene del paziente e tutte le attività che non hanno un valore aggiunto per il paziente andrebbero oggi in questa situazione andrebbero messe in secondo piano, non dovremmo investire più soldi per quelli.
Come Alessandro Bressan, cioè più dati, parlando di intelligenza artificiale, digitalizzazione, eccetera, adesso non so se io devo farmi operare d'appendicite, vado al computer e chiedo ma che ospedale ha avuto più casi, meno complicazioni, eccetera, eccetera. Cioè, anche qui trasparenza e dati potrebbero essere un alleato.
Ma sicuramente, infatti l'esempio tedesco è così, in Germania si può andare nel sito e vedere proprio le performance dei singoli ospedali e capire dove si viene curati meglio rispetto a altre sedi. Torno e sposo quello che dice il collega Camponovo sulla questione della burocrazia, è veramente incredibile adesso tutte le nuove leggi, le nuove regole, i dati che vengono richiesti agli ospedali. Il nostro personale, da un lato, non è pensabile che tra il 40 e il 60% del tempo i nostri clinici lo passino a compilare schede, a compilare dei corsi, a fornire dati, quindi vogliamo decisamente liberare il nostro personale clinico dai compiti amministrativi, e tutte queste richieste vengono fatte, diciamo, soprattutto a livello federale e anche cantonale, e chiedono appunto tanto lavoro a tutti gli ospedali, no? Di fornire questi dati per i quali poi spesso e volentieri non si sa anche l'utilizzo che si fa o che beneficio veramente portino, e tutto questo lavoro di nuovo non è compensato nelle tariffe sia stazionarie che ambulatoriali. È tutto un lavoro che generiamo in più per ogni ospedale, e lì bisogna fare come si fanno le spending review, bisogna fare una data and review e rivedere veramente. Lo vedo anche, lo posso confermare, dal comitato di HPO, ci troviamo 7-8 volte all'anno. Abbiamo 25 trattande, 300 pagine da leggere ogni volta, no? Si capisce già da lì, no? La complessità del sistema sanitario svizzero. Dobbiamo veramente ripensarlo e semplificare piuttosto che aggiungere nuove norme, aggiungere nuove regole, aggiungere nuove leggi e chiedere nuovi dati.
Alessandro Bressan, diciamo, nel gruppo che ha accompagnato questo studio c'erano anche rappresentanti della politica, delle casse malati, cioè, lì che è arrivato un qualche riscontro su questo, cioè, c'è disponibilità a migliorare la situazione?
Ma penso che l'interesse ce l'abbiano tutti, alla fin fine il lavoro burocratico lo vediamo in tutti gli ambiti, e tutti gli stakeholder alla fin fine ce l'hanno. È chiaro che ci sono delle richieste, come dico, piuttosto a livello federale e cantonale, che dobbiamo anche saper dire di no, oppure dire a cosa servono veramente questi dati. Se mi chiedete dei dati in più, a cos'altro riusciamo a rinunciare, perché di dati ce ne sono veramente centinaia, migliaia, milioni, no? Quindi alla fin fine bisogna capire poi veramente cosa si fa di questi dati e che miglioramento continuo si riesce ad avere a livello di qualità, che è quella che alla fin fine conta, la qualità che noi veramente produciamo e diamo ai nostri pazienti.
Carlo De Pietro, professore al Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale della SUPSI, esperto in gestione sanitaria. Una volta, si è citato l'esempio del Canton San Gallo con degli ospedali chiusi, una volta il politico che chiude gli ospedali non viene rieletto. Visti anche gli ultimi risultati sulle votazioni, le preoccupazioni del prezzo delle casse malati, può essere che il politico che riesce a chiudere un ospedale venga rieletto?
Beh, due cose. La prima è che sì, tradizionalmente c'erano dei cantoni in Svizzera dove l'adagio era chi vuole essere non rieletto perché magari è stanco, prenda il dipartimento sanità o l'equivalente, proprio perché magari c'era la necessità di fare ordine nelle reti ospedaliere dei cantoni. Oggi probabilmente di chiusura non si parla, nella realtà se noi andiamo a guardare i siti chiusi sono assai pochi, si parla veramente molto più spesso di trasformazione, nel caso di San Gallo, ma tornando indietro nel tempo, il caso di Cevio ha chiuso come ospedale dell'ente 40 anni fa, ma oggi è un centro della salute per la valle che risponde a molti bisogni su diversi ambiti di assistenza. Quindi parliamo di trasformazione, parliamo meno di chiusura e infine mi lasci dire che probabilmente un pezzo della storia, che sono i premi della LAMAL, che sono solo un pezzettino della storia, della spesa, della qualità dell'intero sistema, creano un allarme che è stato ribadito nelle ultime votazioni cantonali qui da noi, e quindi oggi più di ieri probabilmente qualcuno che azzardi nella politica a dire bisogna controllare il sistema di offerta, bisogna rimettere ordine in questo sistema, troverebbe meno ostacoli elettorali di quanti ne avrebbe trovati soltanto 10-15 anni fa.
Ecco, comunque nodi ne abbiamo sentiti: la questione della carenza di personale, la questione del finanziamento, mentre dalla parte, diciamo, speranza, evoluzione, abbiamo il più tecnologia e la, diciamo, meno politica regionale. Comunque una cosa che abbiamo imparato qui forse è che se vogliamo essere curati e che dobbiamo anche avere cura del sistema sanitario, siamo in chiusura. Io ne approfitto per ringraziare i nostri ospiti e il pubblico all'ascolto. Modem torna domani.